Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo a cominciare la trasmissione odierna a cura del coordinamento, a cura di varie realtà, coordinamento sanità, baia dal collare, movimento del diritto a abitare, rispetto a in cui affronteremo all'inizio un po' una serie di riflessioni sulla situazione del sistema sanitario in generale, e con questo daremo pure qualche spunto rispetto al lavoro di questo anno. Lo faremo con la partecipazione telefonica di un'altra compagna del coordinamento regionale sanità. Passeremo poi a occuparci di morti sul lavoro e andremo a chiudere con uno sguardo sul giubileo. Vi lascio con un attimo di musica, giusto il tempo di metterci in contatto con la compagna, e poi ritorniamo in diretta.
Explain their experience.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, andiamo a cominciare la trasmissione odierna. Se c'è tutto, c'è la salute. E al telefono con noi c'è una compagna del coordinamento regionale sanità per fare un po' il punto della situazione. Pronto, ci senti?
Certo, sì, mi sento bene.
Benissimo. Sento bene. Ok, grazie, ciao. E niente, appunto, dicevamo, è l'ultima stagione, è l'ultima trasmissione dell'anno, visto che i prossimi mercoledì coincidono col 25 dicembre e il primo gennaio, e quindi non trasmetteremo. E quindi abbiamo pensato, oltre a vari argomenti che affronteremo, anche di sfruttare, diciamo così, questa occasione per fare un po' il punto sul lavoro fatto in questo anno, sulla situazione odierna del servizio sanitario, che insomma anche gli ultimi provvedimenti della legge di stabilità, che oramai è in conclusione. In questi giorni assisteremo a una serie di voti di fiducia, prima alla Camera e poi al Senato, che la porteranno a conclusione, ma il testo oramai è definito. E diciamo, anche da quel punto di vista permangono forti carenze sia nel finanziamento sia nella destinazione del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, dove molto spesso il poco di risorse che ci sono vengono indirizzate a finanziare di fatto la sanità privata, col sistema dei convenzionamenti, con tutto quel meccanismo che porta le persone a doversi rivolgere a strutture convenzionate, e quindi ancora una volta, anziché assistere a una produzione, a un rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, assistiamo a un trasferimento di risorse verso il settore privato. E questa cosa poi è un po' un elemento che abbiamo segnalato sempre in questi anni, e che è quel processo che fa sì che sempre più ci siano difficoltà ad accedere al servizio pubblico, difficoltà che si esprimono tanto nelle infinite liste d'attesa, come nella difficoltà di accedere ai servizi ospedalieri, con le persone spesso parcheggiate per giorni e giorni all'interno dei pronto soccorsi perché i reparti non sono in grado di assisterle, e quindi di essere trasferite appunto ai reparti che gli spettano. E in questo contesto, diciamo, noi in questo anno, a dir vero, insomma, sì, l'abbiamo iniziato proprio a gennaio, anche se l'avevamo preannunciato a partire dalla fine dell'anno scorso, e abbiamo lanciato la famosa carovana Salva Visite, che ha prodotto dei risultati importanti dal punto di vista delle centinaia di persone che attraverso questo meccanismo sono riuscite a vedersi rispettati i tempi di attesa, ma che proprio per questo nelle ultime settimane assistiamo sempre più a meccanismi messi in campo dalle ASL per cercare di contrastare la richiesta di applicazione della legge 124 del 78, cioè del 98, quella legge, quella normativa che appunto prevede l'obbligo di rispetto dei tempi di priorità, dei tempi d'attesa indicati dal medico curante sulla ricetta, pena dover permettere al paziente di accedere al servizio intramegna, ma con costi a carico dell'ASL. Proprio oggi ci è capitato che, a fronte di una richiesta di una prestazione che aveva codice B e che era stata invece fissata in tempi molto più lunghi di quello appunto che dei 10 giorni previste dal codice di priorità, l'ASL ha chiamato la paziente in questione chiedendogli di fornirgli della documentazione che attestasse una patologia, perché in assenza di patologia, secondo l'ASL, in proprio il codice B, come dire, insomma, che se tu non sei già, diciamo, manifestamente affetto da qualcosa, non puoi pensare di cercare di intervenire prima che questo avvenga. E questo, insomma, fa il paio con altri episodi, altri tentativi di questo tipo. Ultimamente si è create queste che le ASL chiamano liste di garanzia, per cui quando chiami e non hanno i tempi e non sono in grado di rispettare i tempi previsti dalla ricetta, ti dicono che ti segnano in questa lista di garanzia perché tu, insomma, rinunci ad andare avanti con le richieste, e poi ti richiameranno appena si libera un posto. Insomma, ci sono tanti meccanismi anche che intervengono sui medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, imponendo, insomma, dei limiti rispetto a tutti quei codici di accesso alle cure che hanno tempi di attesa più brevi, anche se abbiamo visto, insomma, l'esperienza ci dice che anche quando il codice di priorità è a 120 giorni o cose del genere, comunque non vengono rispettati spesso e volentieri. Oppure, come ci è capitato con un altro paziente, che sì, hanno rispettato i tempi per la visita, per le analisi strumentali, eccetera, per poi alla fine dire che gli aspettavano delle cure, ma che queste cure non erano previste dal servizio sanitario e che quindi doveva comunque pagarsene il paziente stesso. Ci capita spesso segnalazioni di persone che hanno necessità di cure a domicilio per condizioni anche molto molto gravi, e dopo mesi e mesi ancora non riescono a vedersi rispettato questo loro diritto. Insomma, un panorama ampio di condizioni di sostanziale negazione dell'accesso al servizio sanitario, e non è un caso, insomma, che in questi anni, ma ogni qualvolta è uscito una ricerca dell'Istat o di altri istituti di statistica, insomma, che fanno ricerche di carattere sociale, hanno evidenziato che oramai sono oltre 3 milioni le famiglie che non accedono al servizio sanitario perché non sono messe nelle condizioni di poterlo fare per ragioni economiche o diciamo così territoriali, cioè di luoghi che non sono minimamente serviti. E quindi, diciamo, in questo contesto la necessità di non solo continuare nel percorso del vademecum per il rispetto delle liste d'attesa, ma in generale per chiedere una trasformazione radicale dell'applicazione della legge del 1978, e quindi un rispetto della richiesta che viene peraltro sempre confermata anche qui in ogni ricerca, in ogni sondaggio che viene fatto, della necessità di un servizio pubblico e efficiente che risponda ai bisogni delle persone, risulta, insomma, una richiesta assolutamente all'ordine del giorno e necessaria, e che invece vediamo è agitata di volta in volta sui giornali per ragioni di polemica, per ragioni di farne una cagnara ogni tanto per poi scomparire, mentre si continua ad agire nel modo, insomma, che conosciamo. Con te volevamo anche ragionare, insomma, su come rispetto a questo vada a pesare il sistema delle assicurazioni, cioè il fatto che molto spesso i contratti nazionali di lavoratrici e lavoratori prevedono l'accesso a dei sistemi assicurativi che peraltro poi non coprono minimamente quello che invece è in grado di coprire il Servizio Sanitario Nazionale. E quindi intanto, così anche per spezzare la mia voce, non so se sì, tu ci vuoi dire qualcosa rispetto, sì, appunto,
sì,
alla
sì, cercavo, sì. Allora, guarda, io ho raccolto un po' di dati, no, su questo aspetto, sia di qual è la situazione a livello pubblico-privato, sia sulle assicurazioni. Allora, siccome ho ascoltato parecchie trasmissioni attraverso della cosiddetta informazione mainstream, perché se ne parla tanto di sanità in questo periodo, no? Ognuno la cavalca come crede. Il nostro Presidente del Consiglio, visto che vuole essere chiamato così, dice che si è fatto quello che non si è mai fatto in tanti anni, ma di fatto sono 4 milioni e mezzo le persone che rinunciano alle cure negli ultimi anni. Questo significa pure aggravamento delle patologie non trattate, quindi poi con un intervento successivo molto, molto oneroso, ovviamente, perché se si interviene in tempo è un discorso, se si interviene quando la patologia è conclamata e si è aggravata è un altro discorso, anche di sborso finanziario. Allora, l'ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative, ha calcolato che già nel 2023 c'è stata una crescita nelle spese nell'assicurazione negli ultimi due anni, delle spese per le assicurazioni di 1.280 milioni, quindi con un incremento del 30% e negli ultimi 10 anni del 100%. Questo già ci fa capire qual è l'andazzo rispetto al rapporto pubblico-privato. Il 50% delle visite specialistiche ormai è regime privato, convenzionato ovviamente o privato semplice, e sarà presto superato probabilmente questa percentuale, anche se il servizio pubblico ovviamente rimane prioritario per i ricoveri, per le patologie più gravi, perché di queste poi andremo a vedere, soprattutto nel privato convenzionato non si sceglie non si dà l'opportunità di accedere al privato convenzionato per questo tipo di patologie, per i ricoveri molto molto meno. E le assicurazioni, come abbiamo detto già altre volte, ma è bene ripeterlo, sono assicurazioni che sono di categoria, si tratta di 20 milioni di dipendenti che hanno una polizza, 20 milioni di persone che hanno una polizza assicurativa, di cui 15 milioni di dipendenti, cioè che ce l'hanno, come abbiamo detto altre volte, nel contratto. Invece di aumentare lo stipendio si danno questi pacchetti di cosiddetto welfare. Questo che significa? Ovviamente significa che ormai moltissime persone o per forza o per volontà, quelle che ovviamente hanno la possibilità poi di stipulare un contratto con un'assicurazione, quindi una fascia che è abbastanza, si dice media, ma insomma medio alta, mentre gli altri o hanno questa assicurazione di categoria oppure non ce l'hanno. Consideriamo che queste assicurazioni di categoria sono fino al momento della pensione, e quindi ai 65 anni di età o 67, comunque quando vai in pensione poi ti trovi davanti a essere scoperto. Da questo punto di vista potresti continuare, ma con sempre un contratto privato, insomma un'assicurazione privata, che invece in linea di massima per quanto riguarda le assicurazioni private stipulate direttamente dalle persone si può arrivare fino a 75 anni di età. Ovviamente chi stipula un'assicurazione non deve avere patologie al momento, perché in quel caso l'assicurazione non viene erogata. Per quanto riguarda poi 4 milioni e mezzo di persone che comunque non accedono evidentemente né assicurazioni né possono permettersi di pagare quello che viene richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè il ticket, e c'è una fascia media, di reddito medio-alto, che ricorre alle assicurazioni o al privato, se può al privato assoluto, chiamiamolo così, proprio perché le liste d'attesa, come sappiamo e come abbiamo ripetuto sempre tante volte e come sappiamo sulla nostra pelle e la pelle di chi ci ascolta, sono troppo lunghe per almeno l'83% delle assicurazioni. Però ovviamente le assicurazioni, poi uno dice vabbè, ho l'assicurazione, sto tranquillo. Non è esattamente così, perché poi bisogna andare a vedere quali sono i contratti delle assicurazioni, quali sono i massimali, quali sono le franchigie, chi sono i medici convenzionati, le strutture convenzionate o no. Quindi questo, diciamo, è un problema che poi ti trovi davanti, anche se pensi di avere un'assicurazione che ti, in teoria ti dovrebbe garantire. E il futuro delle assicurazioni è anche quello che stanno facendo con questo bei soldi, è anche quello di indirizzarsi con polizze adeguate a redditi anche un po' più bassi. Questo però sicuramente poi inciderà sulla qualità dei servizi a cui puoi avere accesso, e soprattutto col fatto che, per esempio, come accade sempre, davanti a una patologia grave tipo un tumore vieni magari sì assistito all'inizio, ma poi per tutto quello che segue l'assicurazione non ti garantisce più le cure, quindi devi nuovamente andarti a rivolgere al servizio pubblico con tutti i problemi che conosciamo. Un'altra cosa grave di cui non si parla, ma che ho appreso, è che i grandi gruppi di assicurazioni, ne cito uno per tutti, quello Unisalute di Unipol, di cui sicuramente avremmo visto la pubblicità in televisione, stanno acquistando, cioè stanno comprando proprio i grandi gruppi privati sanitari. Questo per esempio per quanto riguarda Unipol Salute, che ha comprato la Sant'Agostino, che è un gruppo di ambulatori privati che facevano soprattutto una campagna, come anche in Lombardia, soprattutto a Milano, ma è una cosa che abbiamo visto anche qui da noi nel Lazio, in Roma in particolare, perché fanno dei pacchetti che sono a volte concorrenziali con le prestazioni intramenia, cioè quelle di cui abbiamo parlato, che sono appunto i medici e le strutture, i medici insomma, e poi che erogano anche le analisi strumentali, e che operano però all'interno del servizio sanitario, però in regime privato. E dicevamo dell'Unipol, ma ci sono anche altri gruppi che stanno appunto comprando letteralmente questi ambulatori. Qui si profila ovviamente una situazione, io dico, di conflitto di interesse, ma non rende assolutamente l'idea, perché se chi fa le prestazioni è la stessa struttura che poi eroga le assicurazioni, cioè che stipula le assicurazioni, voi capite che si crea una situazione di monopolio, di controllo totale su quello che viene erogato.
Sì, oltretutto poi, considerando l'introduzione del fascicolo sanitario elettronico, questo permette a quelle assicurazioni di avere una visione, certo, puntuale dello stato di salute dell'assicurato, e quindi di calibrare l'assicurazione in funzione di questo, non solo negandogliela in alcuni casi, ma in altri aumentando il premio o ponendo dei vincoli rispetto al servizio che viene prestato e erogato alla persona. Quindi, diciamo, è un elemento che ci indica pure chiaramente quanto è rilevante la questione della gestione dei dati e di chi li possiede, insomma.
Pronto?
Sì.
Avevo detto questa cosa. Sottolinearlo. Certo, perché il fascicolo sanitario elettronico, che pure è una cosa utile per i medici, per anche non solo il medico di famiglia, ma anche i medici, insomma, i specialisti a cui ci rivolgiamo, queste strutture hanno accesso ovviamente, no? Quindi è questo rapporto, hai fatto bene a sottolinearlo, questo rapporto tra le assicurazioni e gli erogatori di servizio, di servizi sanitari, insomma. Quindi questo è qualcosa di cui ci dobbiamo rendere bene conto, anche perché poi, come ho sottolineato prima, non è che l'assicurazione è la panacea, proprio perché ti pone comunque una serie di vincoli, e non solo legati all'età, quindi non tutti possono poi accedere, ma legati anche a tutta una serie di clausole, dei contratti che non sempre poi sono facili da capire e da vedere, e che ti possono poi portare a un certo punto a trovarti, credere di essere coperti e poi scoprire che invece questo non è. Ecco, quindi
certo,
consideriamo.
Certo.
Consideriamo anche che, come sottolineavo prima, non solo nel privato un tipo di patologie, ho parlato dei ricoveri, ma potrei parlare anche, insomma, di patologie più gravi come i tumori. Al momento che sorgono, poi ti trovi poi problemi con l'assicurazione per quanto riguarda poi tutti i controlli, proseguire le cure, eccetera. E a quel punto devi riandare al servizio sanitario, però con un pregresso che il servizio sanitario non conosce, quindi tutta una serie di problemi che ovviamente poi si aumentano, diciamo, il disagio rispetto già a quello che procura la patologia stessa. Quindi questa cosa è molto poco, diciamo, chiarita e propagandata. Però sicuramente, come dicevi te, l'intenzione anche nell'erogazione di fondi, ma non solo, è proprio quella di un superamento del privato rispetto al pubblico. Il pubblico diventerà poi come le vecchie mutue, tutto, ma nemmeno, molto peggio, nel senso che poi alla fine nel pubblico, secondo le loro intenzioni, ricorreranno proprio quelle persone che non hanno possibilità di assicurarsi, sempre considerando tutti i problemi che abbiamo elencato, e quindi insomma questo sarà un problema. Uno si chiederebbe, ma perché se le assicurazioni garantiscono tutto questo, ammesso e non concesso, il servizio sanitario continua a essere in deficit? A parte ogni considerazione che si può fare sulla questione, appunto, di come vengono amministrati i soldi, del fatto che poi gli ambulatori sono aperti poco tempo, tutta questa serie di cose, no? Però è che poi il problema, come ho detto prima, è che tutto ciò che richiede, diciamo, interventi economici importanti, poi ricade comunque tutto sul servizio pubblico. C'è anche un problema ovviamente di invecchiamento della popolazione, e soprattutto di un problema di mancanza di prevenzione. Le assicurazioni non fanno prevenzione, cioè tu vai nelle assicurazioni in genere, poi non so, ci saranno pacchetti favolosi, ma io non li conosco, non è che sono mai andato a guardare come sono questi pacchetti, però questi sono dati, appunto, che ho raccolto, che non sono farina del mio sacco, ma non fanno in genere prevenzione, e la prevenzione, lo abbiamo sempre detto, finché c'è tutto c'è la salute,
va bene,
via. Che la prevenzione è la cosa fondamentale, poi non solo per garantire la salute delle persone, ma anche per abbassare le spese del servizio sanitario, perché il conto è prevenire, ma non solo a tutto il discorso dell'ambiente, del lavoro, della casa, ma anche sulla questione di andare a vedere qual è lo stato di salute, quali sono i rischi della persona, eccetera, che può incidere poi, nel senso che si viene preso in tempo certi problemi, oppure addirittura si prevengono effettivamente, no? Quindi diciamo che questo delle assicurazioni, che fra l'altro l'abbiamo sottolineato varie volte, le stesse dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno un'assicurazione di categoria, e questo, insomma, ci sembra una cosa veramente assurda, no? Se tu lavori in un servizio sanitario pubblico, non si capisce perché poi devi avere solo un'assicurazione, no? Come a dire, tanto è inutile il servizio sanitario, non risolve i problemi, per cui non ti mette in condizione di essere curato, per cui ti rivolgi alle assicurazioni, che, ripetiamo, comunque sono di fatto, per 15 milioni di dipendenti, sono comunque nel contratto, e sono comunque in crescita, perché non tutte le categorie ce l'hanno, però sicuramente si va verso quella direzione.
Sì, considerando, insomma, che dobbiamo andare a chiudere, visto l'ora, però certo. Solo una battuta, no? Se vogliete, una battuta, insomma, un elemento aggiuntivo. Consideriamo che sempre più dipendenti hanno l'assicurazione del contratto di categoria, ma queste assicurazioni dei contratti di categoria stanno sempre più riducendo le prestazioni, a meno che non accedi a dei programmi che hanno dei costi veramente veramente molto elevati. Quindi
c'è, diciamo, un'integrazione che tu fai sul pacchetto, diciamo.
Sì, cioè, per esempio, io ho il contratto metalmeccanici, appunto, metasalute, c'hai la possibilità di scegliere vari programmi, ma il programma base, che è quello, diciamo, che teoricamente non te costa, o meglio lo paga l'azienda invece dell'attenuamento, nel giro dei 4-5 anni ha visto più che dimezzare le prestazioni che eroga, a meno che appunto non accedi invece ad altri programmi, sempre con MetaSalute, che però prevedono un esborso da parte del lavoratore di 1.800-900 euro l'anno. Quindi
sì, fa pensare che ti fanno entrare in una prospettiva, in una situazione, e poi piano piano praticamente te la sottraggono e tu devi integrarla, no? Quindi per non perderla, e questo poi è il meccanismo, è come una carota che ti sventolano davanti e per indurti poi a passare all'assicurazione, che lo Stato diciamo così invogli proprio le persone ad assicurarsi, abbandonando di fatto il servizio sanitario, non da parte delle persone ma da parte dello Stato, che lo dovrebbe garantire, credo che ormai sia una prospettiva che è sotto gli occhi di tutti. Aggiungerei che insomma, da diverso tempo si parla appunto degli argomenti di cui noi parliamo da almeno 7 anni, se non sbaglio, forse di più. E però poi alla fine di sostanza non cambia tanto. Sì, ci sono degli aggiustamenti sulle liste d'attesa eccetera, ma come sull'accesso, diciamo, ma come noi sappiamo poi i problemi sono tantissimi e loro cercano comunque in ogni modo di aggirarli per mantenere uno status quo.
Certo, un'ultima cosa a riguardo, abbiamo visto in questi giorni nella legge stabilità questo meccanismo che va un attimo anche studiato meglio, con cui stanno creando una sorta di commistione fra la previdenza integrativa, quindi privata, e la previdenza e la pensione, insomma, pubblica, per cui si mischiano le cose eccetera. Ecco, una tendenza che va sempre più a erogare quindi la prestazione pubblica e invece a rafforzare quella assicurativa, che fa un po' il paglio con il discorso che viene fatto spesso e volentieri che in Europa, e in questo senso l'Italia è uno dei paesi più partecipi di questa vicenda, c'è un grande risparmio privato e che invece questo risparmio bisogna che si trasforma in capitale finanziario per rafforzare l'economia, e le assicurazioni sia previdenziali che sanitarie sono due dei fattori principali attraverso i quali appropriarsi di questo risparmio privato. Quindi diciamo dietro ci stanno anche meccanismi molto importanti che naturalmente mano a mano avremo modo di analizzare, non possiamo certo farlo in un'unica trasmissione.
No, aggiungerei una cosa soltanto, che magari c'è qualcuno che pensa ma a me non mi riguarda perché sto bene, facendogli i migliori auguri, però appunto, o perché magari c'ha l'assicurazione e quindi dice io ho l'assicurazione, a me che me ne importa del Servizio Sanitario Nazionale. Non è così, perché come abbiamo detto poi alla fine quando ci sono questioni gravi c'è addirittura un recesso dell'assicurazione, perché quando ti becchi una bella patologia di quelle serie, l'assicurazione, come anche quelle della macchina, se c'è tanti incidenti possono benissimo recedere unilateralmente e tu ti trovi scoperto. Ecco, cioè questo bisogna che è importante chiarirlo, non è che sono enti di beneficenza.
Assolutamente. Va bene, io per il momento ti ringrazio, visto il tempo, e certo. Niente, ci sentiamo e ci vediamo presto.
Ciao.
Bene, insomma, abbiamo sentito con chiarezza qual è la situazione. Andiamo a mandare un breve stacco musicale, giusto per metterci in contatto con la successiva corrispondenza.
Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, se forzo è ceduto non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21 migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.
Siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non...
Radio Onda Rossa, rientriamo in diretta. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno che da tanto tempo si occupa di seguire quel crimine che si sussegue quotidianamente, cioè quello degli omicidi sul lavoro. Pronto, ci senti?
Sì, sento.
Ciao, bene. Niente, stavamo oggi, giusto, i giornali parlavano dei scioperi e delle iniziative dei lavoratori a Genova dopo il grave incidente che c'è stato nel porto e che ha visto un operaio morto e un altro gravemente ferito, e mentre accadeva questo un incidente analogo c'è stato a Cagliari, dove qua pure un morto e un ferito grave con due operai schiacciati da un camion in manovra. Quindi diciamo, a testimonianza di quello che dicevamo, cioè che questa situazione intollerabile, non so neanche come definirla, della morte sul lavoro si susseguono senza, anzi vanno sempre più crescendo. Avevamo appena pianto i 5 lavoratori morti a Calenzano nell'esplosione del centro dell'ENI, e questo si sussegue sempre. Ecco, quindi volevamo da te un po' se ci facevi un po' il quadro della situazione, quindi sia un po' qual è l'andamento di questa delle morti e degli incidenti sul lavoro, e ma anche un po' qual è il panorama da un punto di vista del legislativo, diciamo da un punto di vista della difesa della vita.
Guarda, tu hai usato il termine incidente, e mi pare più adeguato dell'altro termine che è stato usato per decenni, di infortunio. Noi il 26 maggio del 22 abbiamo dato vita ad una organizzazione che si chiama Rete Nazionale Lavoro Sicuro, con un convegno fondativo a Modena, e lì una delle cose che abbiamo detto è riguarda la questione apparentemente solo linguistica, infortunio. Abbiamo detto, secondo noi, poi ognuno parla come ritiene opportuno, ma secondo noi il termine infortunio è assolutamente inadeguato, perché infortunio in lingua italiana significa, fin dal 300, significa mancanza di fortuna. Bene, gli eventi di cui noi parliamo oggi, e stiamo parlando da lungo tempo, non hanno niente a che fare con la mancanza di fortuna, che è una questione che serve per giocare all'otto, la fortuna, no? Hanno a che fare con, sempre con, al di là delle mistificazioni, dei tentativi di mistificazione, penso al concetto che è stato insinuato dai padroni di errore umano, di cui possiamo parlare a lungo, ma di fatto dietro ognuno di questi eventi c'è o una valutazione del rischio lacunosa, inadeguata, oppure una valutazione del rischio fatta persino correttamente, ma rimasta in un cassetto e non notificata ai lavoratori, e alla quale i lavoratori non hanno partecipato con un ruolo attivo. Quindi niente infortuni, si tratta sempre di crimini, una lunghissima, infinita serie di crimini di pace, che ci ha portato a fare una riflessione, così, se vogliamo, di tipo ironico. E d'accordo, l'ironia non è molto di casa in questa vicenda drammatica. Però quando il governo attuale discute con certi magistrati se il Bangladesh o l'Egitto sono paesi sicuri, ovviamente il nostro orientamento è vicino a quello dei magistrati che hanno bloccato la detenzione nei CPR in Albania. Ma il governo italiano evidentemente non si è posto la domanda, occupandosi, dicendo la sua opinione su Bangladesh e su Egitto, non si pone la domanda se l'Italia è un paese sicuro. L'Italia è un paese insicuro, nel quale la Costituzione è stata stravolta e la Costituzione ormai non è più fondata sul lavoro, ma è fondata sulle stragi sul lavoro, stragi a volte collettive, a volte si tratta invece di una sequenza, di uno stilicidio quotidiano di morti, e dietro ognuno di questi eventi c'è una valutazione del rischio che non è stata fatta. Ora, noi siamo partiti come rete da tre punti. Il primo, molto, molto semplice, sul quale chiunque potrebbe in teoria concordare, è che i lavoratori hanno diritto alla stessa speranza di vita e di salute di tutti. Diciamo, come tutti gli esseri viventi su questo pianeta avrebbero diritto alla stessa speranza di vita e di salute dei cittadini, magari della parte più ricca del pianeta Terra. La seconda questione che abbiamo posto è arrivare il giorno prima e non il giorno dopo, e abbiamo detto realisticamente che certo ci sono funerali, corone di fiori, lacrime, gran parte di queste lacrime sono lacrime di coccodrillo, gran parte sono lacrime di soggetti ipocriti che ogni tanto tirano fuori il coniglio dal cappello cercando ancora di fare giochi di ipnosi e cercando ancora di dire che con le loro intelligenti proposte si potrebbe mettere fine a questa strage. La terza questione che abbiamo sollevato è che non si arriva, non si fanno passi avanti se non si modificano i rapporti di forza tra capitale e lavoro nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nei cantieri, nei depositi della logistica, in tutti gli altri luoghi. Su questi tre punti fondamentali noi dobbiamo lavorare. Certo. E qual è lo strumento che noi possiamo darci? Lo strumento non l'abbiamo inventato, l'abbiamo ripreso dalla storia, dall'esperienza storica del movimento operaio, e si chiama gruppo operaio omogeneo. Cioè, in tutti i luoghi di lavoro occorre organizzare i gruppi di lavoratori in assemblea per mansioni omogenee, articolare queste assemblee in un rapporto con i servizi di vigilanza, che devono vigilare, ma devono vigilare in maniera diversa da come hanno fatto fino ad oggi. Altro che le marce indietro della patente a crediti o tutte le altre fumoserie dei vari governi che tendono sostanzialmente ad autocertificazioni. Ora, qui le tragedie si ripetono di volta in volta. Quando noi pensiamo a Calenzano, ma che differenza c'è tra la dinamica che si è evidenziata a Calenzano, anche se le indagini dureranno mesi, e l'evento del 13 marzo del 1987 nella stiva della McNavy a Ravenna, dove saltano in aria 13 lavoratori. Che differenza c'è? C'è la dinamica è uguale. A 30 anni, 40 anni di distanza non si fa un passo avanti. La dinamica è uguale, perché in un contesto sia nella McNavy di Ravenna sia a Eni Calenzano, in un contesto nel quale si sviluppano delle nubi di vapori tossici che possono essere innescati da una scintilla e determinare un'esplosione e determinare una strage, le dinamiche sono le stesse. Che cosa è successo a Ravenna? A Ravenna è successo che qualcuno, consulente del padrone, ha dichiarato la stiva gas free. Era talmente gas free la stiva che all'accensione della prima fiamma ossidrica la stiva della nave è saltata in aria. Allora, che indagini dobbiamo fare noi? Se le storie si stanno ripetendo proprio drammaticamente in fotocopia, l'una dietro l'altra. Per non parlare poi di quell'area di lavoro schiavistico, perché siamo realisti, cioè in Italia c'è una diffusione enorme, cominciata dall'agricoltura, poi diffusa all'edilizia, alla logistica, ai servizi, niente meno che al turismo, di lavoro nero, di lavoro letteralmente schiavistico. Che strategia possiamo mettere in campo, per esempio, per la prevenzione di quella strage orrenda che si è verificata ad Ercolano, in provincia di Napoli, qualche settimana fa? Quelle sono situazioni di schiavismo, 30 euro al giorno di paga, sono morti, massacrati tre giovanissimi lavoratori, in un contesto che sfugge totalmente al controllo e alla vigilanza pubblica. E allora qui veramente siamo nel nostro paese in una situazione di non ritorno, in cui da un lato assistiamo a una propaganda oscena da parte del governo, da parte di...
Pronto?
Mi senti? No, sì. C'è un'interferenza.
Per un attimo.
Assistiamo a una propaganda oscena da parte del governo. Abbiamo sentito uno o due anni fa un dirigente dell'INAIL parlare di work stop authority. Ma di che cosa stanno parlando? Hanno ipotizzato cioè che in Italia esiste o esisterebbe o potrebbe esistere un meccanismo per il quale un lavoratore, percependo una situazione di rischio, può dire work stop authority, qui l'attività lavorativa si ferma perché io ho percepito un rischio. Ma questa è bassa propaganda, perché in realtà oggi, se tu all'interno di un luogo di lavoro, per il clima schiavistico anche dove c'è il lavoro diciamo formalmente regolare, sollevi un problema, sollevi una critica, sollevi un'obiezione, a maggior ragione poi se sei un RLS vieni preso di mira, ma se non sei RLS, sei un lavoratore come tutti gli altri, alla stessa maniera vieni boicottato, vieni emarginato e vieni licenziato.
In proposito a questo, no, diciamo che questa questione del lavoratore che dovrebbe bloccare l'attività eccetera, giustamente sì, non è solo propaganda, è anche un fatto che serve a spostare le responsabilità degli incidenti sui lavoratori. Noi abbiamo assistito, mi pare 2 anni fa se non ricordo male, che per la prima volta nella storia di questo paese un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un RLS, è stato condannato per un incidente che c'è stato sul lavoro, in quanto non aveva bloccato l'attività nel momento in cui c'erano delle mancate applicazioni del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Quindi è un po' una cosa che, oltre a fare propaganda, serve anche a dare ai datori di lavoro, padroni come diremmo noi, un elemento per scaricare le responsabilità su chi lavora, che così, oltre a finire infortunato se non morto, addirittura ne risulta responsabile. Questo proprio per le condizioni che dicevi te, per quei rapporti di forza che poi ti portano in questa situazione in cui, al di là delle parole, è molto difficile effettivamente far valere i propri diritti.
Guarda, quello che hai citato è un caso estremamente anomalo, nel quale, diciamo, abbiamo a che fare però con un RLS che era, conosco bene la situazione anche per le sentenze, partì un evento che è partito da Trani, provincia di Bari, poi è rimbalzato nel tribunale di Bari e poi è rimbalzato a Cassazione. Quello era un evento molto anomalo, perché si trattava, cioè, diciamo francamente, era un RLS che non aveva minimamente fatto il suo lavoro, ed era addirittura un RLS che faceva parte del consiglio di amministrazione dell'azienda. Oggi l'elemento principale è questo: da un lato c'è la propaganda appunto veicolata per esempio da alcuni interventi fatti dall'INAIL, per carità, c'è qualche azienda italiana che ha aderito a questo schema di comportamento, ma è un'azienda su un milione, un'aziendina piccola nella quale i rapporti sono molto, molto positivi, sono addirittura cordiali. Bene, qualcuno si può anche vantare, questa piccola azienda si può anche vantare, dove non ci sono conflitti, che effettivamente c'è un clima di collaborazione nel quale viene preso in esame seriamente l'allarme dato da un lavoratore che abbia percepito un rischio. Ma la realtà nel 99,99% delle situazioni è che se tu sollevi un problema, vai dritto nella strada del licenziamento, della perdita del posto di lavoro. Qualche giorno fa c'è stata una sentenza del Tribunale Penale che ha riconosciuto questa dinamica. Si tratta di un lavoratore di Cervia, la morte si è verificata qualche anno fa, un lavoratore di Cervia che aveva più volte segnalato la precarietà grave del cestello elevatore sul quale lui era costretto a lavorare. Ma qual è stato l'errore di questo lavoratore? È stato di tenere questa informazione all'interno del guscio aziendale, per cui l'RSPP, insomma tutti il datore di lavoro, che è il primo responsabile della salute e della sicurezza, hanno tergiversato, hanno rinviato, non hanno ascoltato questo allarme. Il lavoratore a un certo punto è caduto col cestello ed è morto. Quindi il problema fondamentale oggi è in questa direzione noi stiamo cercando di lavorare, abbiamo organizzato e fatto in molte parti in Italia riunioni di gruppo operaio omogeneo. I lavoratori devono prendere in esame autonomamente la loro condizione lavorativa, discuterla con i servizi di vigilanza delle USL e dell'ispettorato del lavoro, elaborare insieme, mettere insieme i saperi, il sapere operaio con il sapere tecnico, ma di tecnici che siano di fiducia dei lavoratori, ed elaborare azioni di miglioramento al fine di superare i rischi e anche al fine addirittura di arrivare a condizioni anche di benessere. Perché noi dobbiamo arrivare non soltanto a evitare il rischio mortale, ma anche dobbiamo arrivare a garantire condizioni di benessere, perché solo il benessere lavorativo è il prerequisito importante che pone una barriera nei confronti di ogni tipo di evento accidentale, anche quelli per esempio causati dalla fatica. Perché è inutile insistere su questo stereotipo dell'errore umano. Se uno in quella settimana, un lavoratore, ha fatto una valanga di ore straordinario, ha fatto dei turni, come definiscono i sociologi, antisociali, lavorando di notte e non riuscendo a recuperare la fatica, in queste condizioni qualunque essere umano può adottare un comportamento dettato dalla fatica, dalla costrittività dell'organizzazione del lavoro, e sono tutti eventi che questi in particolare vanno in cavalleria. Addirittura a Torino un camionista si è suicidato, un altro lavoratore sempre a Torino di 62 anni ha avuto una frattura vertebrale, e in questo secondo caso, il primo caso è ancora all'attenzione dei giudici, in questo secondo caso della frattura vertebrale incredibilmente il giudice ha assolto il datore di lavoro. Ma se tu una persona di 62 anni gli affidi un compito di facchinaggio con trasporto di pesi superiori a 30 kg a 62 anni, senza aver fatto una valutazione del rischio e senza aver valutato la condizione clinica del lavoratore, beh, poi non puoi pensare che una frattura vertebrale è un infortunio, cioè è correlabile a una mancanza di fortunio o peggio a un castigo divino.
Certo. Senti, purtroppo noi andiamo verso la conclusione, anche perché il tempo è scaduto, ma anche se in realtà questi argomenti richiederebbe sempre
ma
molto
io
tempo
ti do, io ti do i nostri riferimenti.
Esatto,
noi siamo sempre sul pezzo.
Assolutamente, lo sappiamo 24. Bene, per questo ti abbiamo chiamato. E appunto, se vuoi andare alle conclusioni, dai questi riferimenti, così
la rete intanto è stata fondata su impulso del nucleo storico dei macchinisti delle ferrovie, del sindacato che si chiamava COMU, tanto per dire un nome, Ezio Gallori, Savio Galvani e tanti altri compagni macchinisti. Questi hanno dato impulso alla nascita di questa rete. Noi oggi siamo al lavoro, ma non soltanto sulla questione della prevenzione. Purtroppo gran parte delle nostre energie vanno sulle dinamiche di risarcimento dei danni, purtroppo, ma dobbiamo lavorare anche su questo, perché se i padroni capiscono e constatano che i danni non vengono neanche risarciti, non che un risarcimento esista, un risarcimento vero per la morte o per certe malattie invalidanti. Bene, lavoriamo sulla prevenzione, che rimane la strada maestra, e dobbiamo purtroppo lavorare sul tema del risarcimento dei danni. Il numero di telefono voi mio alla radio lo avete, il mio riferimento email è vitototire@gmail.com. Noi siamo modestamente, cerchiamo di stare sempre sul pezzo e di dare modestamente un piccolo contributo a un obiettivo chiaro per tutti, condiviso da quasi tutti a parole, ma poi nei fatti non ci ritroviamo d'accordo, cioè garantire a tutti i lavoratori la stessa speranza di vita e di salute che hanno tanti altri, tutte le altre persone. E da questo dato epidemiologico, da questo primo dato epidemiologico, noi siamo partiti e siamo nati come rete nazionale lavoro sicuro, uguale speranza di vita, di salute e di benessere per tutti i lavoratori, ma ovviamente per tutti gli esseri viventi sul nostro pianeta, in qualunque continente oggi vivano e in qualunque altro continente loro vogliano cercare di spostarsi.
Benissimo, ti ringraziamo assai dell'intervento.
A voi. Onda Rossa è sempre uno stimolo positivo per la nostra lotta comune.
Certamente, grazie di nuovo e ci risentiamo presto.
Ciao. Grazie a voi. Ciao.
Ciao. Bene, siamo rientrati in studio, mandiamo un breve stacco musicale per introdurci all'ultima tema della trasmissione odierna. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, e che il telefono è 06 49 17 50.
La 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 la. La 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 la. Barbara luna, rosso scudo, il re degli unni guardava Roma. Uomo di poca fantasia,
lui la scambiò per una stella. Quando gli uomini giunsero in collina, aveva sciolto l'armatura e fu per ignoranza o per sfortuna che perse il treno per la luna. La 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 la. Quando il leone gli prese la mano, lui alzò il pugno chiuso e il suo coltello. Forse mentiva l'uomo bianco, lui era proprio suo fratello. La 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 la.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Ci sembrava che introdurre la parte finale della trasmissione, che si occuperà di giubileo con una canzone che si intitola Attila e la stella, diciamo ci stava tutta, e quindi abbiamo qui in studio chi ce ne parlerà.
Assolutamente, buonasera, buonasera. No, veramente siamo quasi arrivati a questo fantomatico, il grande evento del giubileo. Non so da quanti anni è che si parla del giubileo e tutti stiamo in attesa che riaprano le strade, le piazze, e c'è il sindaco che è tutto contento, che fa video su video di lui che apre i cantieri, apre tubature, entra sui mezzi dell'ATAC, pulisce i rifiuti, fa vedere resti archeologici. Il sindaco Gualtieri è scatenato, ormai non sta più nella pelle,
dice che lo vanno espelle da TikTok perché ci sta troppo.
Veramente se la gioca con Camilane, quello lì che fa i video, il TikToker più famoso d'Italia, più seguito, quello nero, no? Che fa le cose senza parlare.
Ah, ok, sì. Purtroppo sono ignorante.
Insomma, diciamo, non dobbiamo essere troppo boomer, anzi, ci insegna proprio il sindaco Gualtieri che l'entusiasmo dei social media l'ha contagiato veramente, e forse per questo si è fatto prendere un po' la mano nella comunicazione, e poi quando si tratta invece di questioni un po' più serie, diciamo, nicchia un pochino. La settimana, insomma, quando sono venuto l'ultima volta, abbiamo parlato del porto di Fiumicino, che magicamente è entrato a far parte del giubileo, tanto che a Fiumicino si diceva che Fiumicino è la porta d'ingresso del giubileo per Roma, quindi non so se intendevano perché c'è l'aeroporto, ma loro intendevano anche il porto, quindi diciamo che il giubileo ha contagiato anche il comune di Fiumicino. Quindi saranno delle invasioni di pellegrini, delle orde di pellegrini, che abbiamo detto l'altra volta, appunto anche croceristi. Poi ci saranno Monsignor Fisichella, ha detto che ci saranno quelli che faranno pellegrinaggio con la canoa. Quindi arriveranno anche...
Ma la canoa partendo da dove?
Non si sa. Quindi poi ci sono quelli della Francigena a piedi. Cioè, sembra sempre di più il 1527, giù di lì, quando c'erano gli Anzichenecchi. Cioè, sembra che veramente questa invasione sia stata poi facilitata da grandi aziende, non da Carlo V o da qualche imperatore, e in questo caso a Fiumicino c'è la Royal Caribbean, Royal, non per niente. Quindi non vorrei che volessero reinstaurare una monarchia transnazionale.
Beh, diciamo, il similare al Puzzone è arrivata, quindi se te la rimettiamo resta, siamo a posto.
E sembra veramente che Roma si sia prostrata, ma non da adesso, insomma, agli interessi di questi grandi eventi che poi lasciano sfaceli, come si è visto con il grande evento del golf, che poi c'è stato quell'incendio. piuttosto che di tutti, diciamo, i disagi che hanno le persone per il traffico. La settimana scorsa abbiamo vissuto uno dei giorni più incredibili nella storia di Roma, da 2000 anni in poi. Ci sono voluti 10 ore per fare Porta Maggiore Pigneto, cioè non è che andare a piedi ci facevi prima, una formica faceva prima di te. E però, insomma, le ZTL erano comunque attive, non si è pensato, e tra l'altro è l'unico giorno in cui non ho visto neanche un vigile urbano.
L'unico giorno. C'avano paura, secondo me.
Stavano tutti pregando per l'arrivo del Giubileo, che insomma, io mi ricordo che questo traffico qua c'era forse la settimana prima che scoppiasse il Covid. Adesso c'è stata la febbre del Congo, siamo pronti. Ovviamente i pellegrini del Congo, benvenuti, ci mancherebbe. Abbiamo preso i cinesi, prenderemo anche i congolesi, mi sembra giusto, no?
Diciamo, che poveracci i congolesi stanno in una condizione di guerra e di sfruttamento e di massacro, per cui hanno difficoltà a arrivare fino a Roma.
Chissà perché i cattolici cinesi, che tra l'altro sono più degli italiani, nel senso proprio della popolazione italiana, sono più benvenuti che non quelli congolesi o altri paesi africani, no? Noi Roma ci ha insegnato e continua a insegnarci l'amara lezione che ci sono immigrati e turisti, entrambi sono stranieri. Gli immigrati però sono da trattare male, da sfruttare, e i turisti invece sono soltanto da sfruttare e trattare bene, nel senso che sono turisti, no? Quindi tu prendi i soldi, ti danno la mancia, e mentre sugli immigrati l'apertura mentale, diciamo, è molto più relativa. Tra l'altro qua a San Lorenzo sta per aprire la tenso struttura, no? Che dopo mesi e anni che rompono le scatole con il discorso delle tende che stanno davanti alla stazione, ai lati, diciamo, verso San Lorenzo, e continuano a fare sgomberi su sgomberi, e ovviamente le tende ci sono comunque, sono stati costretti a mettere la tenda loro direttamente. Ovviamente comitati di quartiere dell'Esquilino, manco a dirlo, per loro dovrebbero essere proprio arsi vivi tutti quanti i barboni, perché così ragionano, ed è un peccato, ma d'altronde è coerente, diciamo, con il loro pensiero e con il pensiero che è prevalente purtroppo oggi, che il Giubileo è un'occasione che non bisogna perdere per fare affari. Siamo tutti d'accordo su questo, loro sono tutti d'accordo, e anche le mafie sono molto molto d'accordo. Infatti leggevo che l'Andrangheta, per esempio, c'ha un grossissimo interesse, soprattutto in Lombardia ma anche nel Lazio, perché si parla di una cinquantina di alberghi e ristoranti confiscati. Poi ci sono state le 2000 richieste di avvio di istruttore antimafia connesse al PNRR, 16.000 operazioni finanziarie sospette. Insomma, stiamo parlando di bei giri in cui diciamo, i soldi delle mafie varie vengono riciclati con attività turistiche. Ma d'altronde chi vive a Roma o Milano sa benissimo che molti dei locali più in sono poi a un certo momento chiusi, cambiano proprietà. Io mi ricordo per esempio il bar dell'Orologio lì a Piazza del Popolo, che fu abbastanza uno scandalo, ma anche vicino al Pantheon ci sono tantissimi, in verità.
Chissà, via Veneto furono chiusi diversi ristoranti.
Cioè, più il nome è grosso, più l'entità che lo gestisce è grosso, e più è probabile che ci fanno un sacco di soldi. Soldi che ovviamente sono connessi a progetti grandi, che per definizione sono più facili da infiltrare. Il ponte, per esempio, su Messina, il fantomatico ponte, ha appena ricevuto un altro 1.4 miliardi. Stanno a buttare i soldi dal ponte, letteralmente. La famosa frase: se un tuo amico si butta giù dal ponte, lo fai anche tu? Sembra proprio di sì, nel senso, stiamo dimostrando che stiamo buttando i soldi giù dal ponte, senza parlare ovviamente dei soldi buttati sul TAV. E quindi queste grandi opere che costellano la realtà italiana ci fanno boccheggiare alla ricerca di fondi internazionali. Penso per esempio alla Milano Cortina, che poi ha portato anche sta portando alla distruzione del stesso ambiente su cui si fa greenwashing dalla mattina alla sera. E quindi, tra l'altro, ne vedevo proprio recentemente invece il discorso delle batterie e sul Green New Deal europeo, e le batterie, diciamo, scariche o difettose vengono mandate in Gambia, dove c'è una grandissima, diciamo, un grandissimo spazio dove vengono riciclate a mano da dei ragazzi che ovviamente non hanno la fortuna di essere tutelati come lavoratori, e vengono soltanto usati da europei e occidentali in generale come manovalanza che deve essere disposta a infiltrare le proprie vie idriche con la nostra schifezza, con i nostri veleni. Insomma, il Giubileo si poggia placidamente con il culo sulla testa di mezzo mondo, e però quelli fortunati di questo cosiddetto terzo mondo, nel senso che loro continuano a considerarlo tale, verranno qua come pellegrini, abbiamo a disposizione tanti mezzi per farli arrivare, e cercheremo di fare il nostro meglio per sfrattare tutte le persone che non pagano abbastanza, perché poi di questo si tratta. Le suore hanno gentilmente concesso, insomma, la possibilità di affittare delle stanzette a 30 euro a notte per venire incontro ai pellegrini e alle pellegrine, e tutti quelli che invece pagano mensilmente purtroppo non sono più troppo benvenuti in questa città. Questo grazie al Giubileo, che ci ricorda come i salari rimangono fermi ma gli affitti si moltiplicano magicamente. E quindi adesso penso che con questa grande introduzione di ottimismo possiamo sentire un piccolo contributo audio che viene da un servizio che ha fatto Angela Nittoli, e vi faccio sentire un pezzo.
Dimenticate i cantieri dell'anima. Il vero Giubileo è dentro. È dentro. Il vero Giubileo. Il vero Giubileo è dentro che bisogna lavorare. È dentro che bisogna lavorare per preparare la strada del Signore che viene.
Fortunatamente stiamo procedendo nel complesso degli investimenti, poi ci sono singoli intoppi, naturalmente normale.
Io sono Micaela, sono mamma di due bambini. 5 anni fa, tramite un'agenzia immobiliare, ho trovato questo appartamento in affitto, dopodiché una società americana ha acquistato questo palazzo, e adesso a me il 1 ottobre mi è arrivata una lettera che devo lasciare casa. Io come faccio, una mamma sola di due bambini, a pagare 800 euro d'affitto per un monolocale o un bilocale?
Sono affittato con un contratto regolare dal 2017, sempre ho pagato regolarmente, compreso la condominio alla cifra 707 euro, che è pagato con il bancario un bonifico, quindi tutto risulta. Qualche mese fa mi è arrivata una bolletta, detto il mio proprietario: guardi, questa bolletta cifra 1700, io ho 5 figli da mantenere e questa volta questa bolletta non riesco a pagarla, anche io ho una figlia disabile. Quindi insomma, il proprietario della casa subito ha mandato un'agenzia immobiliare e ha bussato alla mia porta, ha detto che tu tra un po' devi uscire questa casa.
Lo stesso Papa ha chiesto, diciamo, un blocco degli sfratti per l'anno giubilare, ricevendo anche parole di sostegno da parte del sindaco e del presidente della regione Rocca, ma per il momento questo blocco degli sfratti non si è ancora concretizzato.
Sto in alloggio di Bonus Casa da 8 anni, adesso scade, mi è arrivata la lettera, tutto quanto, l'avviso che a dicembre devo lasciare casa e non so come più come fare.
Questa casa non c'ha la finestra a bagno, nemmeno a cucina, c'è muffa dappertutto. Se noi perdiamo Bonus Casa, noi non possiamo pagare una casa con 700, anche 500 euro, noi non abbiamo soldi per pagare affitto.
Buono Casa è uno degli strumenti del Comune di Roma con la quale ha affrontato negli anni, insomma, alcune emergenze abitative. È un buono casa perché da una parte viene riconosciuto loro il diritto alla casa popolare, ma dall'altra parte, non avendo le case da assegnare, ovviamente gli dicono: trovate una casa in affitto, noi paghiamo il canone di locazione. A dicembre verrà sospeso perché finiscono gli ulteriori 4 anni di proroga. Al momento si paventa, insomma, un rinnovo per un anno. A questa gente va data una casa popolare.
Io vivo in questa casa da 2020. Lui, quando sono entrata, mi aveva promesso che mi sistemava il bagno, la cucina, poi alla fine non ha sistemato niente. Quando sono entrata, già la serratura di casa non funzionava e io ho speso tanto per sistemare lo scaldabagno, la serratura, tutto. Poi è caduta pure la cucina, che ho rischiato mia bambina. Di là lui mi ha messo quel foglio dicendo che devo lasciare casa. Non si trovano più le case. Tutti dicono perché c'è il Giubileo, tutti li stanno trasformando in B&B.
Nella città come Roma il Giubileo, cioè, non è un evento in sostanza religioso, diventa un evento di affari, punto e basta. Affitti sotto i 1000 euro non li trovi più. Ricordiamo sempre che questo è determinato dal fatto che abbiamo un patrimonio pubblico abitativo il più basso d'Europa, abbiamo solo il 3% di case pubbliche. La Gran Bretagna stessa, che è stata il paese più neoliberista d'Europa, ha un patrimonio che arriva pubblico quasi al 30%.
Attualmente sono disoccupata perché per un problema di salute, attualmente, ma io in realtà nasco OSS, operatrice sociosanitaria. Lavoriamo a 7,15 euro all'ora ancora noi operatori, cioè veramente è devastante sta cosa. Che io con 7 euro ci compro 2 litri di latte, costa 3,60 euro al litro, da un litro e mezzo di latte, e mio figlio se lo spara veramente in un giorno.
Il mio proprietario della casa ha fatto una denuncia, mi portate davanti al tribunale perché da mettere a paura. Quando gli ho detto, guardi, io non vorrei occupare questa casa, se trovo una alternativa, una soluzione giusta, io lascerei quel giorno, quel momento. Mentre io sto cercando la casa come un matto, presto sale dalle stelle, cioè di una casa per me, io guadagno 1100, però io pagando l'annaffitto 800-900 in più, e spese, condominio, luce, gas, poi il resto, cioè di come mangiare, dormire e mantenere i figli. Poi ti capita anche da sole, cioè di che condizioni noi viviamo in questa città.
Insomma, è una condizione piuttosto difficile. Quelli che sono in toppi, come diceva il sindaco, sono veramente vite. E queste vite, insomma, non si possono forse sacrificare sull'altare pagano dei soldi del Giubileo. E tra l'altro stavo leggendo proprio che ci sono persino delle persone che gestiscono questi bed and breakfast che stanno piangendo miseria, perché c'è una del centro, tale Irene, che ha sei appartamenti disponibili, e dice: non sono mai arrivata a dicembre con gli appartamenti sfitti. Quindi ovviamente a piangere miseria ci vuole poco. Detto questo, non vorrei che poi 32, 40, ogni volta avete una cifra più alta di persone che devono arrivare per il Giubileo, non vorrei che questa speranza, insomma, di questi croceristi che arrivano da tutte le parti sia soltanto una speranza, e che poi alla fine sia soltanto un modo per far credere, no? Come si fanno gli eventi con gli uffici stampa che fanno credere che ogni giorno c'è un evento imperdibile, no? Quindi c'è un festival di una settimana e l'ufficio stampa ovviamente cerca di pompare tutto, no? Il fatto che questo sia ovviamente un evento che serve al Vaticano, serve al Comune di Roma e ovviamente a tutte le diocesi che fanno a gara per dire chi fa l'evento per il Vaticano piuttosto che il pellegrinaggio e tutti i giri che ci saranno, tra i più cringe, appunto, tipo al Lago di Bracciano, dalla Veggente, piuttosto che semplicemente delle scampagnate per Magnà, perché poi lo sappiamo come va a finire. Spesso poi in strutture, per esempio, che sono gestite in modo opaco, e io che passo spesso a Via della Conciliazione ne conosco due o tre di queste strutture, e purtroppo sono strutture che chissà perché, nonostante che ci vada la polizia al bagno, per dire, chi sta di pattuglia in giro per strada, sono sempre le strutture che non vengono mai controllate. C'era un mio amico che lavorava, per esempio, davanti al Pantheon, e si era tagliato un dito, non aveva il contratto, nello stesso bar gestito da una famiglia che aveva 16 locali del genere, non c'era, cioè ci venivano sempre i militari ad andare al bagno, non c'è mai stato un controllo sui documenti di chi lavorava dentro.
Può essere che invece che una contraddizione è una conferma.
E poi comunque vogliono, per esempio la settimana scorsa, c'è stato due settimane fa, c'è stata un'operazione all'Esquilino che ha fatto contravvenzioni, ha chiuso quattro strutture, se non erro, che erano collegate una all'altra perché non registravano bene gli ospiti, perché gli ospiti che vanno nelle strutture da morti di fame non sono come i pellegrini, e quindi quando si tratta di ragazzi o di persone che sono indiane, Bangladesh, perché probabilmente era questo il giro, allora si è un po' più rigidi, no? Quindi si torna al discorso di prima dei due pesi e due misure che questo evento vuole dimostrare, come, insomma, la vera domanda è come si fa a essere un pellegrino, no? Cioè, poi tra l'altro, come sono cresciuto io nelle Marche, il pellegrino non è per niente un complimento, no? Nel senso, già marchigiani siamo abbastanza tirchi, ma quando sei un pellegrino sei proprio più tirchio in assoluto, no? Quindi che si aspettano esattamente i romani da questi pellegrini? Io penso che chi lavora nei bar non riceverà più mance, quindi si lavorerà soltanto sui grandi numeri, sulle grandi aziende, sulle grandi strutture, e quindi si torna al punto di prima: chi ha la liquidità. E visto che la vera liquidità in mano ce l'hanno o gruppi multinazionali, Royal Caribbean in giù, oppure gruppi che purtroppo sono stati anche infiltrati da lavaggio di denari, diciamo, le persone normali che lavorano non credo che vedranno molto gli effetti positivi di questo giubileo, ma si dovranno prendere comunque gli effetti negativi che si sono presi finora. Ovviamente io so che abito vicino al Ponte di Ferro, mi troverete inginocchiato davanti al Ponte di Ferro quando apre, cioè sono disposto veramente a tutto, per me sarà un miracolo.
Non sarà manco più il Ponte di Ferro, peraltro.
Cavolo, è vero, dovremmo chiamarlo Ponte... Eh no, ma tanto lì cambierà tutto. Tra l'altro c'è sta questo progetto, no? Il Museo della Scienza, il discorso del lungo fiume, no? Che dovranno... Io finora, devo essere onesto, sono 12 anni che vivo a Roma, l'unica cosa bella che ho visto fare a Roma è il Parco Marconi. È l'unica cosa che ho pensato, cavolo, c'è qualcuno che vuole bene alla gente. Hanno fatto un parco dove ci vanno le persone, tra l'altro persone di ogni...
Dici quello del Lungotevere via Trapapa, quello che sta al lato del Ponte Marconi.
Sì,
quello sotto.
Ponte Marconi verso, diciamo, il gasometro, ma da questa, esatto, parte, no? Tra l'altro lì c'è tutto un discorso con le abitazioni dall'altra parte verso San Paolo, che ci sono le abitazioni di Rom che volevano diciamo cacciare per fare l'allargamento, poi sembra che non lo faranno più. Ci sta tutto un discorso sul fiume che va fino alla Niene. Stavo vedendo recentemente anche tutto il discorso del parco del Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti, che è stato bonificato, che bella parola, no? Col napalm, perché ci stanno le catapecchie di chi vive, insomma, in mezzo al bosco, che purtroppo questo chiamato facilmente degrado dai giornalisti, e infatti servizi che parlano di questo tendono a sottolineare il degrado della gente che vive nei parchi. Ma il degrado esattamente qual è? La gente che vive nei parchi, o il fatto che la gente è costretta a vivere nei parchi perché non può affittarsi una casa, che se sei straniero non te l'affittano, e se te l'affittano ti affittano a 1000 euro a raccordo anulare? Perché di questo stiamo parlando. Se sei straniero sei sotto ricatto totale. Ieri ho visto sul gruppo Facebook: ampio appartamento 50 metri quadri per 6 persone. Ma com'è ampio? Cioè, ma ce lo metti pure su Facebook?
Vabbè, perché era per i lillipuziani,
non lo so, forse cercava veramente le persone, voleva soppalcare tutto, per metterne 2,5 di sopra, 3 persone di sopra e 3 persone di sotto. Cioè è una follia che stiamo testimoniando tutti, e spero, insomma, che questo giubileo possa essere, diciamo, che succeda qualcosa che rompa il giocattolo, perché o non vengono le persone previste, ma non si può pensare, non si può bersi tutta sta propaganda pensando che sia sto grande evento che poi alla fine riguarda appunto le diocesi, la Chiesa, il Vaticano, i credenti che ci credono. Non penso che abbiano bisogno del giubileo per credere, no? E quindi a che serve sto giubileo? Cioè, la moltiplicazione dei pani e dei pesci quando siamo già tutti satolli, loro sono satolli. E quindi mi sembra che i pani e i pesci dovrebbero andare a cose che invece sono più utili. Per ora il discorso su senza tetto e chi appunto sta per strada, l'unica risposta che c'è stata sono 4 penso strutture, quindi 4 tendoni, uno vicino a San Pietro, uno vicino qua a Termini, e uno a Ostiense e uno che adesso non mi ricordo, e praticamente questi, forse Gregorio VII, non mi ricordo, comunque sono 4 tendoni dove metteranno le persone soltanto nel 2025. Tra l'altro l'assessore ha detto che non esclude che ci sia un convincere le persone che stanno per strada verso il Vaticano a spostarsi, quindi ci sarà un'opera di convincimento, di dissuasione, ecco la parola che aveva usato, la dissuasione alle persone che stanno per strada, ovviamente tra l'altro Piazza San Pietro era stata fatta proprio per accogliere i pellegrini con il tetto, diciamo, sopra il colonnato per non far piovere sulla testa dei pellegrini. Cioè, se i papi di 500 anni fa erano più umani nel tempo del Rinascimento di quelli di oggi, siamo messi veramente malissimo. Questo volevo dire, e insomma, aspettando l'inaugurazione della Porta Santa.
Oramai meno di una settimana e aprono la prima. Fra l'altro, pensavo 4 tecnostrutture e 4 porte sante aprono. Cavolo. Forse il legame è questo.
Madonna, far passare tipo Stargate, un esercito di disperati dalle porte sante, veramente la crociata dei morti di fame che arrivano a tutto il mondo e farli invadere la città, è il mio sogno segreto, che adesso non è più segreto, però insomma, questo immaginare che noi
rimane un sogno.
Rimane un sogno, ma non sia, guarda, non è detto. Io se devo scegliere tra senza tetto e pellegrini croceristi, preferisco decisamente senza tetto.
Su quello non abbiamo dubbi, ecco, qua dentro.
E quindi so che sono controcorrente, sono una piccola percentuale, ma non sia mai che succeda quello. Il giubileo ci sarà per davvero, insomma.
Esatto, va bene, se non hai altre cose andiamo a chiudere la trasmissione, che siamo giusto 2 minuti oltre il limite. Peraltro, insomma, come sai, il 7 dicembre c'è stata una grande manifestazione che è arrivata al Campidoglio, il cui titolo, diciamo, della trasmissione della manifestazione era Nessuna indulgenza per Gualtieri, quindi diciamo proprio perché andava a denunciare come il giubileo, oltre tutte le cose dicevi te, viene utilizzato per far passare tante cose dal termovalorizzatore, o meglio inceneritore, ad altre opere, ricordavi quella di Fiumicino, ma non solo, grandi opere che poi magari entrano in funzione 2-3 anni dopo che il giubileo è passato, quindi c'è questa assurdità, una cosa del 2033. Il
2033, certo. Ha annunciato da Gualtieri a Rai 1 con questo tono veramente.
E ci avremo commissario Gualtieri almeno fino al 2033, quindi.
Mamma mia, speriamo che ci siamo pure la Meloni fino al 2033.
mi pare che il tandem funziona.
E ci sarà pure la metro C, lui ha annunciato che sarà finita la metro C. Insomma, son belli gli annunci, bisogna metterli da parte nell'archivio e poi ritirarli fuori dei cicciari
al momento.
Quando è il momento.
Bene, noi appunto andiamo invece a chiudere la trasmissione odierna, se c'è tutto c'è la salute. Prima di chiudere vogliamo ricordare, insomma, che in questo fine settimana ci sono 2 momenti importanti anche di piazza. Venerdì 20 una mobilitazione a sostegno dei curdi del nord della Siria rispetto a quella, alla situazione che sappiamo, insomma, di stravolgimento su quel territorio, di un risultato che sicuramente fa il favore della Turchia, ma fa il favore di Israele in generale, dell'imperialismo occidentale, e che sempre più potrebbe avere degli effetti rispetto a quella che è l'esperienza del Rojava e del confederalismo democratico. E poi invece, siccome comunque continua imperterrito il genocidio da parte dello Stato di Israele ai danni dei palestinesi, a cui si aggiungono anche a questa vicenda siriana, che sicuramente significa un indebolimento della resistenza palestinese, a cui si aggiungono l'atteggiamento dell'autorità nazionale palestinese di repressione della resistenza all'interno della Cisgiordania, non bastassero i continui attacchi che vengono operati dall'esercito israeliano e dai coloni, e per cui diciamo una situazione in cui si impone la necessità di continuare a manifestare, a esprimere un sostegno alla resistenza del popolo palestinese contro il genocidio, e per questo è convocato un presidio il sabato 21 a partire dalle ore 15 al Panteo a Piazza della Rotonda. Questo per ora è tutto. Come dicevamo a inizio trasmissione, quella di oggi è la nostra ultima trasmissione per il 2024. I prossimi 2 mercoledì coincidono col 25 dicembre e col 1 gennaio, e quindi non trasmetteremo. e ci rivediamo quindi, o meglio, ci risentiamo l'8 gennaio. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, che potete realizzare andando sul sito della radio www.ondarossa.info e trovate lì tutte le indicazioni per sostenere la radio stessa. Consideriamo anche che già da tempo è stata uscita la nuova scarceranda, e quindi potete venire qui in radio o presso i banchetti e i momenti di diffusione in giro negli spazi sociali, e oltretutto la troverete senz'altro nell'appuntamento, nell'importante appuntamento del 31 dicembre sotto le mura di Red Bibbia, appunto nella nostra idea che dovrebbe la nostra società essere una società senza galere. Non ci piacciono i muri, né delle galere, né dei CPR, né di qualunque altra forma di limitazione della libertà personale. Detto questo, salutiamo tutti e tutte, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà, e questa è sempre Radio Onda Rossa.